Buonasera, buonasera, siamo all'ultima puntata di questo breve ciclo su Shemuel Aleph e questa sera ho il piacere di avere il professor Gabriel Levi, con il quale ho avuto modo negli ultimi giorni di scambiare impressioni e considerazioni rispetto al libro di Shemuel che stiamo studiando e alcune di queste riflessioni cercheremo di condividerle con voi questa sera. Completiamo oggi brevemente l'analisi della prima parte del libro, direi, della prima parte di Shemuel Aleph, ossia fino al punto dove inizia proprio il declino di Shaul. E tutta la parte successiva è dunque la figura di David, di Jonathan, i rapporti fra Saul e David, li lasciamo per necessità di tempi a una prossima occasione, se Dio vuole. Allora, riprendiamo il testo. Ci eravamo lasciati dopo la nomina di Shaul a re, l'elezione da parte dell'untura, potremmo dire, da parte di Shemuel a Shaul come re e al reiterato monito o anche avversione di Shemuel per il fatto stesso che il popolo avesse chiesto un re, e al capitolo 12, alla fine, abbiamo trovato che Shemuel così sintetizza la situazione dopo che in qualche modo aveva portato, quasi costretto il popolo ad ammettere l'errore di aver chiesto il re, e dice: "Non temete, voi avete bensì commesso questa grave colpa, ma ora non deviate dalla strada del Signore, servitelo con tutto il vostro cuore, non deviate da lui. Perché se deviate andrete necessariamente dietro altri dei, dei vani che non giovano e non salvano, e invece il Signore non abbandona il suo popolo in grazia del suo grande nome, dato che il Signore ha voluto fare di voi il suo popolo." Samuele rassicura anche il popolo che lui stesso non peccherà verso il Signore cessando di pregare per il popolo. E alla fine dice: "Solamente temete il Signore, servitelo fedelmente con tutto il vostro cuore, poiché considerate le grandi cose che ha fatto per voi. Se invece agirete con malvagità, sia voi che il vostro re finirete malamente." Così ci aveva lasciato Shemuel, e noi ci troviamo a questo punto al capitolo 13. Come sempre, non abbiamo modo di vedere per intero i capitoli, andiamo ad alcuni punti salienti. C'è di nuovo una guerra contro i Filistei e troviamo qui che il popolo ebraico viene descritto in situazione difficilissima a causa dell'oppressione e dell'occupazione dei Filistei, e nonostante questo ha una prima vittoria contro di loro, e siamo in un momento critico nel quale Shaul avrebbe dovuto attendere per 7 giorni l'arrivo di Shemuel. E Shemuel non arriva, quindi diciamo, potremmo dire appena scaduto il termine. Sotto la pressione sia interna che esterna, Shaul ordinò: "Portatemi qua la Olah e l'Ishlamim, l'olocausto e l'Ishlamim, insomma i sacrifici", e offrì l'Olah. Quindi il primo dei due, e aveva appena terminato di offrire l'olocausto, la Olah, quando ecco che arrivò Samuele, e Shaul gli si fece incontro per salutarlo. E Shemuel lo rimprovera dicendogli: "Che hai fatto?" E Saul risponde: "Beh, vedendo che il popolo si disperdeva da presso di me è che tu non mi eri venuto entro i giorni convenuti, mentre nel frattempo i Filistei si erano già radunati, pronti a fare la guerra, eccetera. Mi sono detto, ora i Filistei piomberanno su di me ed io non ho ancora implorato il Signore. Così mi sono fatto forza e ho offerto l'olocausto, la olà. Allora, noi vediamo qui un atteggiamento che poi troveremo ripetuto di Shaul, che non regge alla tensione, che a fronte del rimprovero di Shemuel attribuisce la responsabilità al popolo e al fatto di non aver potuto fare diversamente, in altra maniera. E questo peccato qua di aver fatto lui il sacrificio al posto di Shemuel può sembrare forse una cosa piccola, nella realtà è un grosso errore, è un errore che addirittura Rav Amnon Bazak, analizzando in modo convincente con paralleli sia di parole che di circostanze, paragona al peccato del vitello d'oro. E questo porta a un rimprovero molto forte da parte di Shemuel, potremmo dire forse a una rottura, anche se ancora non definitiva. E il profeta dice infatti così: hai agito stoltamente, se tu avessi osservato il comando che il Signore Dio tuo ti aveva dato, il Signore avrebbe reso stabile il tuo regno sopra Israele per sempre. Ora invece il tuo regno non durerà. Il Signore si è cercato un uomo secondo il suo cuore, letteralmente, che meglio preferisce, e lo ha destinato ad essere principe sul suo popolo, poiché tu non hai osservato ciò che il Signore ti comandò. Quindi gli annuncia un fallimento che possiamo attribuire a questo non essere stato all'altezza del compito, o, come abbiamo detto prima, un peccato anche più grave. Se vogliamo considerarlo nei termini di un'altra circostanza che abbiamo visto nei capitoli precedenti, nel libro stesso di Shemuel, siamo passati in qualche modo dal concetto dell'arca magica, no? Dell'arca del Signore che avesse di suo dei poteri, concetto evidentemente sbagliato, al comportamento qua di Shaul, dove il sacrificio ha una valenza in sé, come se aver fatto un sacrificio che non corrisponde all'ordine del Signore abbia comunque un valore positivo, abbia una capacità di, in qualche modo, di favorire la vittoria successiva. Ed è per questo che viene severamente redarguito da Shemuel. Nonostante questo, troviamo che la guerra prosegue, e troviamo anche che il popolo ebraico vince questa guerra contro i Filistei, la vince soprattutto per merito del figlio di Shaul, di Jonathan, che prende un'iniziativa riuscitissima e riesce a assicurare al popolo ebraico la vittoria. È una vittoria molto, molto importante, in circostanze, come avevo detto, che erano assolutamente sfavorevoli al popolo ebraico. In tutto questo Shemuel è assente, no? C'è un capitolo, il capitolo 14, è un capitolo abbastanza lungo, nel quale di nuovo sembra che siamo arrivati al punto in cui Shaul dà stabilità al suo regno, tant'è che alla fine del capitolo troviamo anche, come normalmente si fa per i re, tutta quanta la descrizione di chi fosse la moglie, i figli, e di chi fosse il capo dell'esercito. Insomma, aveva dato struttura e unificato il paese. Il capitolo si conclude con il fatto che la lotta contro i Filistei fu dura e si protrasse per tutto il tempo della vita di Shaul, il quale comunque aveva radunato attorno a sé valorosi e forti combattenti. Qui siamo quindi al capitolo 15 e torna in scena Shemuel. Torna in scena Shemuel e sembra dargli una ulteriore possibilità, perché gli dice sono io quello che il Signore ha mandato per ungerti quale re del suo popolo, da dunque retta a quello che il Signore ti dice tramite me. E gli dà l'ordine di fare guerra contro Amalek, di distruggere, secondo il comandamento biblico, completamente Amalek. Shaul si pone in guerra e il testo ci racconta che dopo aver vinto, aver battuto completamente Amalek, prese vivo Agag, re di Amalek, e distrusse a fil di spada tutto il popolo. Shaul e il popolo risparmiarono Agag e ciò che vi era di meglio fra gli animali, ovini e bovini, eccetera. Quindi sia l'aver risparmiato il re che l'aver preso il bottino di animali era in contraddizione rispetto all'ordine divino. E a quel punto la rottura diventa definitiva. Il Signore si rivolse a Samuele dicendogli: mi rammarico di aver elevato Saul al regno, perché egli ha cessato di andarmi dietro e non ha eseguito le mie parole. Shemuel se ne dispiacque fortemente e per tutta la notte pregò il Signore. La mattina dopo, la mattina presto, andò incontro a Shaul e gli era stato detto dov'era, insomma, e di nuovo troviamo che Shaul va incontro a Shemuel come se niente fosse successo, se niente di male fosse successo. Gli dice: benedetto tu sia dal Signore, ho eseguito la parola del Signore. E Shemuel gli risponde in modo ironico e sarcastico: e allora cos'è questo belare che giunge alle mie orecchie? E che cosa è questo muggire che io sento? E qui riconosciamo la stessa dinamica che avevamo visto al capitolo 13, quando non aveva aspettato per il sacrificio. Shaul risponde: gli animali sono stati portati dal paese di Amalek, poiché il popolo ha risparmiato dalla distruzione il meglio degli animali ovini e bovini per sacrificarli al Signore tuo Dio. Tutto il resto lo abbiamo distrutto. Di nuovo, quindi, la responsabilità viene attribuita al popolo e diciamo che, dando questa risposta nella quale non si assume le proprie responsabilità, Shaul perde forse quella che era l'ultimissima occasione. E a quel punto Shemuel gli dice: lasciami dire quello che il Signore mi ha detto questa notte, e gli dice: in pratica tu non hai eseguito quello che il Signore aveva comandato, al contrario ti sei gettato sulla preda. E Shaul continua a tentare di giustificarsi, che in fondo ho fatto tutto quello che c'era da fare, tranne una piccola deviazione, quella di aver portato qui Agag, il re di Amalek, e di aver risparmiato del bestiame per poterlo offrire in sacrificio. Se poi questa davvero fosse stata l'intenzione del popolo o no, noi non lo sappiamo. Comunque era una deviazione rispetto all'ordine divino. E qui c'è un rimprovero, è un rimprovero molto famoso, spesso citato, che Shemuel gli dice: forse il Signore desidera olocausti e sacrifici come egli desidera che gli si dia retta. Ascoltare è meglio che sacrificare, obbedire è meglio che offrire grasso di montone. La disobbedienza è peccato uguale a quello di consulta agli indovini. L'andare contro la volontà divina è come adorare gli idoli. poiché tu hai mostrato di spregiare la parola divina, il Signore ti considera indegno di essere re. Con questo praticamente finisce, diciamo, la legittimità del regno di Shaul, non finisce ancora di fatto, questo sarà argomento di tutti quanti lunghi capitoli che ancora seguono, ma la legittimità del regno di Shaul viene qui praticamente meno, e a questo punto anche la separazione, la rottura fra Shemuel e Shaul diventa definitiva, e tant'è che il capitolo si conclude con le parole che si prestano in realtà a una doppia interpretazione, come forse vedremo, comunque di rottura definitiva. E Shemuel non vide più Shaul fino al giorno della morte, poiché era rattristato per la sorte di lui. Si era messo a lutto proprio, dice il testo. Shemuel si era messo a lutto per Shaul, per il fallimento di Shaul, e il Signore, se così possiamo dire, si era pentito di aver messo Shaul come re per Israele. Ecco, con il testo ci fermiamo qui, e come dicevo prima, passiamo a qualche riflessione finale. Diciamo, se vogliamo tentare di inquadrare in qualche domanda che ci faccia da guida queste riflessioni, possiamo riassumere in quattro temi. Chi era Shemuel e poiché, perché il libro si chiama così? Alcune di queste cose le abbiamo qua e là già accennate nel corso delle puntate precedenti, ora cerchiamo di concludere. Dunque, chi era Shemuel? Secondo argomento, il regno, così come viene fuori la considerazione ebraica rispetto al regno. Quale messaggio dà il libro di Shemuel rispetto alla figura del re? Qual è la profezia di Shemuel? In che cosa consiste in fondo? Stiamo parlando di un libro di un profeta, siamo nei profeti anteriori. In che cosa consiste effettivamente la profezia di Shemuel? E da ultimo anche cercare di riflettere sulla tragicità, forse complementare, dei due personaggi, Shemuel e Shaul. E dunque io mi fermo qua per ora, almeno, e passo la parola al professor Levi.
Ma noi abbiamo affrontato praticamente più di tutto il rapporto fra Shemuel e Shaul. Il resto del libro parlerà prevalentemente del rapporto fra Shaul e David, ma ce ne saremo forse qua e là indirettamente. La prima domanda da chiedersi, ma in fondo chi è Shemuel? Shemuel è conosciuto come un profeta. In termini pratici, concreti, Shemuel è il primo profeta dopo Moshe Rabbeinu. C'è stato un intervallo, non c'era un profeta. Shemuel è un profeta. Non è solo un profeta, è qualcuno che reinventa la profezia, le dà dei ruoli e le funzioni. Ma Shemuel, se dovessi dire in una battuta, Shemuel è il suo libro e Shemuel ha una sua caratteristica personale che lo accompagna per tutta la sua vita. Vuol dire Shemuel è il suo libro? Beh, questo è un enigma, perché i libri che vengono attribuiti a Shemuel sono il primo libro di Shemuel, il secondo libro di Shemuel, almeno col suo nome, lo stesso libro dei Shofetim, dei giudici, e anche il libro, la Megillah di Ruth. Accontentiamoci del fatto del primo libro, quello che stiamo studiando adesso. E qui c'è un enigma, perché l'ultima cosa che Shemuel fa in questo libro è di comparire dopo morto a Shaul, che lo evoca per chiedere qual è il suo destino. Ha scritto Shemuel? E come faceva a scriverlo se era già morto? Allora questo pone un problema, è intrigante perché pone un problema. I maestri se lo sono posti se questa cosa è veramente successa o no. In ogni caso, è qualcosa che Shemuel dice e a lui viene attribuita la scrittura. Come a Shemuel viene intitolato il libro successivo, anche se è chiaro che non l'ha scritto lui, sono i profeti che prendono il suo posto, Gad e Natan. Allora, è il suo libro? È un libro o è una persona? Perché sono scritte delle cose che sono successe dopo di lui, come lui scrive anche su delle cose, e questo è più logico, che sono successe prima di lui, tutto l'intervallo del lungo periodo dei giudici, che lui riassume, chiude e rovescia in un altro modo. D'altra parte, Shemuel, come avete già sentito dalle precedenti lezioni, nasce per una preghiera. Nasce per una preghiera, la preghiera della madre. La madre lo ha chiesto. E qui c'è un'altra cosa intrigante, perché la madre lo ha chiesto, e il nome dovrebbe ribattere dal chiedere. Quindi, in teoria, Shemuel non si dovrebbe chiamare Shemuel, ma si dovrebbe chiamare Shaul, come il suo rivale in tutti, o coagonista, in tutte le storie che avete sentito finora. Dopo che Hannah, la madre, riceve ed è esaudita nella sua richiesta di avere un figlio, il figlio chiesto con tutta intenzione, lei, come nei patti, nel voto che aveva fatto, lo porterà per alcuni, dopo alcuni anni di allattamento e prime cure, lo porterà al tempio dal Cohen, Eli. E lì c'è un piccolo particolare. Ogni anno la madre saliva in questo posto e portava un mantello aggiornato per la statura, la grandezza e il peso di Shemuel. Questo mantello l'accompagnerà per tutta la vita, negli episodi salienti della sua vita. Il mantello sarà un elemento della rottura che lui avrà, come è stato detto, nel momento in cui Shaul fa la più grossa delle cose, che perde il regno, cioè risparmia Amalek e i suoi beni, il re di Amalek e i suoi beni. Allora Shemuel viene a dire: guarda, il padre eterno ha deciso che non sarai più re, proprio è finito, non avrai discendenti né tu finirai bene. E allora Shaul si aggrappa e, aggrappandosi, quello che è più probabile, al mantello di Shemuel, questo si strappa. Poi Shemuel sarà sepolto con il suo mantello e Shemuel, ci sono? Sì, e Shemuel poi verrà rievocato da Shaul nel momento in cui Shaul sta per fare la battaglia, in cui il giorno prima morirà, e viene evocato, lo vedremo dopo, viene riconosciuto proprio per il suo mantello. Quindi questo mantello l'accompagna per tutta la vita. La parola mantello in ebraico si dice meil. E meil ha un significato ambiguo, qualcosa che avvolge, ma come avvolge può rivelare quello che la persona è o può nascondere quello che la persona è. E quando in un libro che riassume la storia di Shemuel nelle cronache viene detto un verbo per dire tutti e riassumere tutti gli errori di Shaul, viene detto ha meilato. In un certo senso ha adempiuto, non ha adempiuto, ha sbagliato i suoi compiti. Allora, in un certo senso Shemuel è un libro e Shemuel ha un segno del suo potere, non ha la corona, ha il mantello, che svela quello che lui è e anche lui non adempie tutte le sue funzioni. E qui veniamo al grande problema di Shemuel. Shemuel nasce, viene alla luce il momento in cui non c'è potere, un potere unificante nel popolo di Israele. I diversi giudici sono stati parziali e provvisori e si sente la disunità. Il libro di Shoftim finisce con le prove estreme della disunione. Addirittura 11 tribù combattono contro una tribù, che è poi la tribù di Beniamino, da cui uscirà poi paradossalmente Shaul. Allora, tutti sappiamo che Shemuel, la sua mission è porsi nei confronti del regno. Shemuel non vuole che ci sia un regno, perché crede che il regno è un tradimento verso il Padre Eterno. In realtà non è chiaro se proprio non vuole, forse sì in prima persona, ma poi si affleziona al primo re. E c'è questo legame fortissimo, che poi quando Shaul verrà detronizzato in pratica, anche se continua a guidare il popolo, Shemuel si addolorerà fino al punto che il Padre Eterno dovrà consolarlo. Perché continui a addolorarti? Allora si può interpretare che Shemuel rappresenta il trapasso dei poteri, ma rappresenta il problema come deve essere esercitato il potere. Il potere rappresenta il popolo, il potere guida il popolo, il potere, chi esercita il potere, corre il rischio di non essere all'altezza, di fare tutto quello che deve fare, fa qualcosa di poco, fa qualcosa di troppo. Non sa sempre interpretare i fatti. E questo vale per Shaul, che perderà il regno, ma vale anche per Shemuel stesso, che rimane un profeta incompleto. Perché un profeta Shemuel? Shemuel non fa profezie. Shemuel fa delle preghiere, insegna in un certo senso, a partire da sua madre, che è la grande preghiera del Tanakh, e lui stesso prega e dà il significato della preghiera. La preghiera è qualcosa che sale per chiedere al Padre Eterno di aiutare, a Kadosh Baruch Hu, di aiutare il popolo di Israele, e la stessa preghiera è in un qualche modo un rimprovero che può essere quando il popolo non è all'altezza. Preghiera è qualcosa che sale, qualcosa che scende. È un dialogo. In questo senso, Shemuel è un profeta. Allora, abbiamo riassunto un po' che Shemuel è una figura ambigua. Scrive un libro anche rispetto a cose che succederanno dopo la sua morte. Shemuel è il suo mantello, c'è un compito che è incompleto. Shemuel combatte con la cosa che dovrebbe instaurare, cioè il regno, e poi nomina i primi due re. In un certo senso, attraverso la non riuscita di se stesso, del suo compito, la non riuscita del primo re che lui nominerà, e anche quello che saranno i fallimenti successivi, sono i problemi di come si guida un popolo che Shemuel rappresenta nelle sue difficoltà. E quindi il messaggio che lui dice, in fondo, qualunque re dovrà rispondere sempre a Kadosh Baruch Hu. Dietro, davanti, sopra il re ci deve essere Kadosh Baruch Hu. Se il popolo non ha questa sensazione, il re sbaglierà. Se il re sbaglierà, il popolo sbaglierà. Quindi Shemuel non è che afferma una teocrazia, afferma che il punto di riferimento sia del popolo che del re deve essere Kadosh Baruch Hu. E si lega all'essere umano che lui per primo ha incoronato. Allora, in un certo senso, possiamo vedere che è una figura molto complessa, perché in parte è un giudice, che non sarà più un giudice. In parte si lega all'ultimo rappresentante dei giudici, che sarebbe lì, che è un Cohen, e svolge alcune funzioni di Cohen. Si lega al primo profeta formale, che è Moshe Rabbeinu, e anche lui un profeta. Esercita il potere di re per alcuni aspetti, perché incorona ben due re. È una persona complessa che ha tutte queste funzioni e fa capire l'incompletezza di ognuna di queste funzioni. In un certo senso, Shemuel, proprio attraverso queste diverse incompletezze, rimanda al suo messaggio importante. Quello che è più importante è il legame del popolo e dei suoi rappresentanti con Kadosh Baruch Hu. E anche il profeta comincia a assumere un ruolo diverso, non è più chi guida come è stato Moshe, come è lui, ma che è chi gioca da trade union tra i diversi poteri, è un potere laterale che esercita una funzione critica. E qui vediamo poi al dramma personale di Shemuel, che dopo aver rapidamente, molto rapidamente, incoronato Shaul, che era venuto lì per caso, seccava le sue asine, è la persona che contro il suo stesso dolore deve destituire Shaul e si allontana. E poi viene l'ultimo capitolo della vita di Shemuel, anzi del dopovita. Morto Shemuel, Shaul è solo, davanti all'ultima sua battaglia, viene preso da una crisi e non sa più cosa fare. Capisce che qualcosa dovrà succedere, spera che succeda bene, e allora fa una cosa che non funziona. Ha già sbagliato due volte in maniera importante, e cioè ha sostituito Shemuel in una delle sue funzioni, che poi apparteneva a un Cohen in teoria, e ha sacrificato quando non doveva essere sacrificato, da solo aspettare. Poi non ha esercitato le sue funzioni nei confronti della guerra di Amalek, è stato un bravo combattente contro, insieme al figlio, contro i Filistei, ma sta per perdere la più grande delle battaglie, perché non è all'altezza della guida. Qui è preso dal panico e fa una cosa che è in contrasto con l'ultimo gesto del re che lui fa. L'ultimo gesto del re che lui fa è impedire che ci siano culti idolatrici, specialmente quelli degli indovini, dei maghi, degli stregoni, dei negromanti. E proprio dopo che il Tanakh dice, il libro di Shemuel dice che lui ha fatto questo, lui stesso cerca una negromante che gli evochi l'ombra, lo spettro, non so cosa dire, la persona di Shemuel. Mi sembra che qui ci sia un grande imbarazzo di tutti i maestri a capire cos'è. È successo veramente questo fatto? Questa negromante era in grado di evocare lo spirito di Shemuel? È stata una visione o una realtà? E io aggiungo un piccolo problema. Come l'ha fatto a scrivere Shemuel? E se fosse questa la profezia di Shemuel? Quello che lui ha profetizzato, lui profetizza dentro questa evocazione, che forse è un sogno di Shaul, profetizza che andrà veramente male, che non solo Shaul perderà la grande battaglia di Gilboa, ma anche perderà la vita, lo perderanno i suoi figli e il popolo di Israele verrà sconfitto. E qui c'è il panico di Shemuel. Qui dovremmo riassumere un secondo l'ultimo grande paradosso di questa storia, e cioè il rapporto che Shaul ha con Shemuel in questa visione e con l'unica persona fisica che è raccontata, e cioè con l'indovina innominata, questa indovina, questa negromante che ha evocato l'ombra di Shemuel. Shemuel è presente come ombra, indovina, forse lo vede nel testo, quelli che accompagnano Shaul né la vedono né lo sentono questo Shemuel, l'unico che lo sente e che lo vede, i maestri insistono su questo punto, è Shaul. E l'indovina vede il crollo di Shaul. Lo dico in concreto, come Shaul è l'altra faccia, l'alter ego di Shemuel è l'alter ego di Shaul, la fine tragica di Shaudella, di quello che Shaul e Shemuel non è stato capace, questa indovina rovescia completamente la situazione, e quella che evoca Shemuel, comprendo una cosa che non doveva essere fatta, perché evocare indovini è proibito palesemente dalla Torah, è la prima cosa che l'ombra direbbe a Shaul. Quando Shaul crolla, però, questa persona si comporta come una persona semplice che aiuta Shaul e lo risolleva. Shaul vuol digiunare, sta per terra, non vuol fare nulla, e lei lo tratta come un ospite, non più come un indovino, ma come una persona qualunque. E come tanto quanto la sentenza profetica, che viene prima dei fatti, di Shemuel è dura, irrevocabile, così è dolce, umano, amorevole, quello che fa l'indovina. Sarebbe una peccatrice per eccellenza, uno che sta facendo idolatria. E invece una persona che aiuta come un essere umano, un altro essere umano, Shaul. Shaul è solo una persona che deve essere rimessa su ed aiutata. Se uno vuole capire cos'è la misericordia nel Tanakh, deve leggere questa figura di una idolatra che si comporta in maniera eccezionale verso un personaggio che sta crollando. Se dovessi dire di questi due personaggi davanti a cui Shaul si trova, no? Shemuel, l'ombra di Shemuel e l'indovina, un esercito al giudizio, perché il compito del profeta è di trasmettere il giudizio così com'è, e se Shaul ha sbagliato deve affrontare le conseguenze del suo sbaglio, ma l'altra faccia è la presenza di questa indovina senza nome che ha una funzione di Gemilut Hasadi, è la parte di affetto, di presenza umana. E se l'ha scritto Shemuel, Non so se era un sogno di Shaul questa visione dell'indovina, ma se l'ha scritto Shemuel, è l'altro messaggio di Shemuel, che anche davanti a un re che ha sbagliato e che è caduto, c'è una persona. C'è una persona, questa persona si comporta col re e lo rimette su. Tant'è vero che Shaul decide di andare incontro, accettare la sentenza, andare incontro in qualche modo, forse i maestri dicono, con la speranza di salvare il popolo, se non se stesso e i suoi figli. È una pagina molto tragica, molto molto tragica, ma una pagina molto positiva, perché mette i due estremi in cui tutta la Torah, tutto il Tanakh si confrontano sempre: la necessità di una giustizia che sia giusta e la necessità di un affetto, di una compassione, di una misericordia, di una Gimlut Hasadim che sia presente. Se è Shemuel che l'ha scritto, l'ultima cosa che ha scritto è questa: la necessità che accanto alla giustizia ci sia la misericordia, ci sia l'affetto. E a questo punto Shaul fa quello che deve fare. Non dice ai suoi aiutanti qual è stata la sentenza che sente gli è stata comunicata da Shemuel, anche se fosse una visione, un sogno suo, sente che questo è quello che lo aspetta, perché non è stato all'altezza del suo compito, e va incontro. I maestri interpretano le ultime parole che Shemuel avrebbe detto a Shaul: domani sarai insieme a me, come: se accetti il giudizio, hai compiuto quello che devi compiere. Se accetti il giudizio, vuol dire che hai accettato, hai capito i tuoi sbagli e in qualche modo li ripari. Allora, in questo senso, io credo che sia un messaggio che i maestri, i saggi della Mishnah, del Talmud e del Midrash hanno raccolto molto bene. Perché il personaggio di Shaul, questo re incompleto, unico della sua dinastia, questo re incompleto è la necessaria anticipazione del re che, con tutti gli errori, forse anche più gravi di quelli di Shaul, David, sarà un re completo. Perché saprà più combattere con i suoi errori, non soltanto per dirsi alla fine. Ma un re incompleto è un re che insegna che cosa deve fare un re. Un re incompleto che accetta le sue incompletezze, accetta la sua sentenza, forse si è creata da sola questa sentenza, è proprio il personaggio umano di cui la Torah parla. Un personaggio umano che può anche avere la funzione di re. È anche un re, è soggetto alla legge, al rapporto con Kadosh Baruch Hu, agli sbagli e alla possibilità di riparare i suoi sbagli. Shaul è una persona che ripara i suoi sbagli in silenzio. Penso che possiamo adesso ridiscutere un po', forse mi sono un po' prolungato, ma riprendere queste cose nei loro paradossi. Riassumo i paradossi. I paradossi sono, è un libro, e come ha scritto le cose dopo? Ha profetizzato quello che sarebbe successo dopo? E questa presenza di misericordia che va dall'inizio, il dramma di una madre che non, di una non madre che chiede di avere un figlio, lui comincia, ed è un'altra donna senza nome che conclude il libro. Una persona che mette un re e lo rovescia, che non è nel dire il regno è giusto o no, che è la sua funzione, ma di assistere al dramma di dover guidare il popolo, un popolo, qualunque popolo, in particolare il popolo di Israele. Di saper fare dei gesti importanti, ma non sempre gesti giusti e spesso dei gesti sbagliati. I paradossi sono tanti di questo libro, ma penso che sia un grande libro che conclude due periodi e ne apre un terzo. Conclude, prende la successione direttamente da Moshe Rabbeinu, conclude un periodo tragico, quello dei giudici, e apre un altro periodo, sempre paradossale, che è quello dei re. Ma insegna a tutti quanti quello che una persona che ha un compito, come sia di re, sia di profeta, sia di qualunque persona, deve saper scegliere e capire se sbaglia, quando ha sbagliato. Credo che sia una grande tragedia, nel senso nobile del termine, di una persona.
Mi fa riflettere in particolare, fra le tante cose che hai portato adesso, a proposito della responsabilità, no? Questo gesto finale di Shaul, che comunque dopo aver sentito questa profezia catastrofica finale nella visione di Shemuel, che fosse o non fosse Shemuel, comunque lui ha chiaramente a quel punto in testa che l'indomani andrà a morire in battaglia. E a proposito di assunzione di responsabilità, lì la responsabilità se la assume, nel senso di non pensare neanche un attimo a sfuggire a questo destino, né lui né il figlio in realtà, tanto Shaul che Jonathan il giorno dopo vanno in battaglia e fieramente combattono fino a che non trovano la morte nella battaglia stessa. Quindi, in questo senso mi sembra che ci sia un, pur se nella sua tragicità, però c'è un finale in cui si ha un riscatto che alla fine contribuisce comunque nel concludere la figura di Shaul come una figura positiva nonostante gli errori che ha commesso in mezzo.
Questo è un punto fondamentale del modo di ragionare della Torah, del Tanakh e dei nostri maestri. Non voglio nascondere che c'è un altro fatto molto inquietante, ma anche questo è un insegnamento. Shaul, per non cadere in mano ai nemici, si suicida. Straordinario questa cosa nella logica della Torah. Il suicidio è una cosa proibita. Però lui si suicida con una motivazione, perché il suo corpo non venga oltraggiato in punto di morte dagli altri. E questo è un gesto insolito, assolutamente imprevedibile nella logica della Torah. Ma qui c'è una cosa molto importante. In questo gesto che Shaul salva il kavod, l'onore, il rispetto dell'essere umano che come re deve adempiere. I maestri hanno interpretato in maniera molto sottile, mentre non discutono se ha fatto bene o no suicidarsi, l'ultima parte, ricamano, reinterpretano, l'ultima parte del dialogo fra Shemuel e Shaul in questo sogno, visione, non lo so, invenzione di Shemuel, che i maestri dicono che Shaul avrebbe detto: e se non vado, se evito la battaglia, chi salvi? Avrebbe risposto Shemuel. Allora non si sa cosa Shaul in questo, diciamo, sogno confuso capisce. Forse capisce, questo sarebbe l'errore che fa in buona fede, che se lui accetta di andare in battaglia, lui perderà la vita ma salverà il popolo. Questa è una delle letture che fanno i maestri. Allora, in poche parole, è quello che Michael, tu hai detto prima, è una persona che impara solo una grande cosa nella sua vita, che il giudizio di Kadosh Baruch Hu è giusto e che lui deve assumersi la sua responsabilità come uomo, come essere umano che deve salvare il suo kavod, deve pretendere rispetto anche dai nemici, come re e come persona che ha sbagliato altre cose. E un altro insegnamento che nella Torah e nel Tanakh sono ricorrenti, che ogni persona può sbagliare, ma più grande le sbaglia la capacità di capire le sbaglia. E la scelta che i maestri dicono, che forse lui pensava che avrebbe salvato il popolo, forse anche questo è un elemento caratteristico di tutti coloro che degnamente hanno guidato il popolo di Israele. Mettere il popolo di Israele davanti al proprio interesse personale. Non avere, e questo è un discorso che in apparentemente in maniera piccola, spiccia, dice anche Shemuel: io non vi ho preso un asino, io non vi ho preso niente, io ho cercato di fare quello che potevo per guidarvi. Neanche Shemuel sa se era giusto o non giusto dire che il re, perché è il padre eterno, Kadosh Baruch Hu, che gli dice: non te la prende, se non è che disprezzano te, metti in discussione me. E che, quando è che il popolo di Israele lo mette in discussione? Non il Kadosh Baruch Hu, ma il suo rapporto con Kadosh Baruch Hu. È un libro di un'onestà terribile questo, terribile nel senso gigantesca. È vero quello che poi nei Teilim viene detto che Shemuel pesa esattamente come Moshe Rabbeinu, come Aaron. Pesa per la sua tragicità di tutte le figure sua, della sua figura allo specchio che è Shaul, di questa indovina, che veramente è una pagina di grande tocco, una idolatra che diventa protagonista di un salvataggio di un re, che lo tira su e lo fa uscire come, dal dolore più terribile alla catastrofe fino a riprendere la sua dignità. Se uno vuol capire che il vero rapporto del popolo di Israele con gli altri popoli è questo, perché Shemuel scrive che questa idolatra che rimette su, questa è la scritta Shemuel, che rimette su Shaul, è una grande pagina umana sui rapporti. Vorrei dire una cosa che di solito non si dice. I Filistei sono un popolo strano. Va ricordato che i Filistei sono un popolo, e questo pesa su tutto il giudizio, che non appartiene alla terra di Israele. I Filistei sono il famoso popolo del mare, che o Creta, da qualunque parte sono venuto, esterno al popolo di Israele, che combatte prima di tutto il popolo di Israele, ma cerca di espiantare il popolo di Israele. È importante non per il fatto storico, è importante perché tutto il libro, come tutto il Tanakh, dicono sempre una cosa: il diritto ognuno ha alla sua terra e rispetto a come si comporta con la sua terra, con il proprio popolo e con gli altri popoli. Il fatto che i Filistei siano presenti in questo libro è un avviso al popolo di Israele di cosa gli dà il diritto alla terra di Israele e cosa glielo può togliere. È un popolo completamente strano e non previsto per la terra di Israele. Noi lo sappiamo dai libri di storia che è un popolo non previsto, ma se avessimo letto con attenzione il Tanakh saprebbe che non fa parte dei popoli nella geografia storica del terreno di Israele. Compaiono all'improvviso nel libro di Sciacchi. Nella Torah c'è mai scritto, mai esistito.
Ti riporto un attimo sulla questione del Kavod, perché mi fa piacere che tu l'abbia sottolineata. Penso che sia, come ho anche avuto modo di dirlo in una delle puntate precedenti, un elemento anche questo passante lungo tutto quanto il libro. E in particolare anche lo troviamo nella figura di David, che ha questo estremo kavod nei confronti di Shaul, anche quando Shaul lo rincorre mettendo a repentaglio anche la sua vita. Anche dopo morto Shaul comunque continua a tenere moltissimo all'idea dell'onore non forse di Shaul come persona, ma soprattutto di Shaul come il re di Israele. Il re di Israele Shaul era, e il suo onore erano assolutamente intoccabili agli occhi di David, e questo mi sembra in qualche modo anche voler essere un po' un riscatto rispetto a quello che è quasi il punto di partenza del libro, quando al rapimento, alla cattura dell'arca corrisponde la nascita di Ichavod, dell'assenza di Kavod, no? Quindi c'è un ripristino di quello che è il vero Kavod rispetto a quello che è un Kavod associato a un'idea sbagliata, non certo perché l'arca del Signore non debba avere Kavod, ma perché il modo, come abbiamo già detto, il modo in cui il popolo si rapportava all'arca come fosse uno strumento magico e non portava in realtà un autentico kavod. In questo senso, un po' forse tutta l'idea di recupero, come hai detto te, anche di riallacciarsi alla figura di Mosè, è un po' tutto il senso della figura di Shemuel è stato quello di un recupero del popolo ebraico ha un sentimento, ha un rapporto più giusto, più corretto con Kadosh Baruch Hu. Io penso di fermarmi qui e lascio a te una battuta finale e poi credo che abbiamo esaurito il nostro tempo.
Allora, Il discorso dell'arca è un discorso fondamentale, perché viene prima del discorso sui re. Se è giusto avere un re. L'apparente culto sbagliato dell'arca, gli ebrei, il popolo di Israele, lo impara da come i filistei trattano l'arca come se lo avesse un oggetto di terrore. E qui è l'introduzione che, come gli altri popoli hanno re, gli ebrei chiedono un re. Non è sbagliato chiedere un re, è sbagliato chiederlo come gli altri popoli. Devi chiedere secondo la tua legge. Così non è sbagliato avere l'arca, ma è sbagliato trattare l'arca come gli altri popoli toccano un idolo. L'arca può essere trattata con rispetto di un idolo. E poi vorrei dire un'altra cosa. Shaul, tra le tante cose che non funzionano, ce n'è una che è quasi unico nella storia del Tanakh, in un modo specialmente in questo libro. Shaul, per quanto i suoi figli hanno grossi problemi, i suoi figli vanno con lui, muoiono con lui. E qualche maestro lo dice. Mosè non ha saputo del tutto educare bene i suoi figli, Eli non ha saputo bene educare i suoi figli, i figli di David si rivolteranno, molti altri figli di re si comporteranno male, ma questo re che è incompleto, non riesce a compiere la sua vita, il suo compito di re, è stato un padre che ha insegnato il cavallo anche ai figli. E anche Jonathan, questa figura drammatica, che ha un grande affetto per David, che gli consegna il potere in un punto del, sempre con un mantello, in un punto del racconto, però va alla morte insieme al padre. Un altro episodio unico, è una dinastia regale che non sarà mai sul trono, ma insegna a tutti i re di Israele, a tutti coloro che guidano Israele, che bisogna sapersi prendere le proprie responsabilità. Questo piccolo particolare di Shaul, in questo libro in cui i figli di Eli sbagliano, i figli di Shemuel sbagliano, i figli di Shaul vanno con Shaul nonostante i loro conflitti personali, nonostante l'amore per David che ha Jonathan, nonostante l'amore per David che ha Nicole, e direi che le cose affettuose, il Tanakh, la Torah e il Tanakh, le nascondono ai piccoli particolari. Questa grande figura sbagliata, in tutti i piccoli particolari, è un grande insegnante su cosa il potere non deve essere e come il potere può essere, potrebbe essere. Credo che questo sia un insegnamento del libro di Shemuel, di queste due grandi figure, e anche della la madre di Shemuel, e anche la Balata Ofre, anche la necromante. Ci insegnano che si può sbagliare, ma che si può sempre riparare. E che ognuno deve prendersi la responsabilità delle proprie scelte.